Benvenuti a Sala d'Attesa, la serie di podcast della Società Italiana Parkinson e Disordine del Movimento Limpe d'ISMOV. Per questa edizione abbiamo selezionato una serie di lavori recentemente pubblicati di elevato valore scientifico e ne discuteremo oggi con uno degli autori.
Grazie Micol, oggi abbiamo il piacere di ospitare Silvia Paola Caminiti, una ricercatrice presso il Dipartimento di Scienza del Sistema Nervoso del Comportamento dell'Università di Pavia. Lei si è sempre occupata dello studio delle malattie neurodegenerative mediante metodiche di neuroimmagini. Ha conseguito un dottorato in medicina molecolare presso l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano e poi ha effettuato anche un postdoc di 4 anni presso l'Unità di Medicina Nucleare del San Raffaele. È membro del Gruppo Internazionale sulla Connettività Molecolare, un gruppo che si pone l'obiettivo di porre l'attenzione su questa metodica, ma anche di portare avanti studi innovativi in questo settore. Ciao Silvia e benvenuta.
Ciao a tutti e grazie mille per l'invito.
Grazie a te. Silvia, il vostro gruppo ha recentemente pubblicato questo lavoro sul neurobiology of aging dal titolo Sex Differences in Brain Metabolic Connectivity Architecture in Probable Dementia with Lewy Bodies. È ormai ben noto che il dimorfismo sessuale imponga una vera impronta sul cervello sano, però è anche vero che diverse evidenze dimostrano quanto un aspetto sesso specifico si possa evidenziare anche in malattie neurologiche e particolarmente nelle malattie neurodegenerative. Sappiamo ad esempio che i pazienti con malattie di Parkinson di sesso maschile e femminile presentano un rischio diverso di sviluppare la malattia e che poi aspetti clinici divergenti si evidenzino dall'esordio di malattia fino alle fasi più avanzate, e questo permette di ipotizzare che esista una traiettoria di neurodegenerazione che sia a sua volta divergente tra maschi e femmine. In quale contesto clinico riguardo la demenza a corpi di Lewy si instaura questo studio? Qual era la vostra ipotesi di lavoro?
Questo studio nasce da una collaborazione tra l'ospedale San Raffaele di Milano e l'ospedale universitario di Ginevra. La nostra ipotesi di lavoro è derivata da delle recenti evidenze cliniche e neuropatologiche che sono state prodotte su un ampio campione di pazienti da demenza a corpi di Lewy, che mostrava una maggiore difficoltà nelle donne rispetto che negli uomini a diagnosticare precocemente e correttamente la demenza a corpi di Lewy. Difatti, gli uomini presentavano in fase diagnostica una più chiara espressione dei sintomi ritenuti prototipici per la demenza a corpi di Lewy, in particolare le allucinazioni visive, rispetto alle donne. Questo si rispecchiava a livello dell'esame autoptico, che evidenziava una presenza di patologia puramente a corpi di Lewy negli uomini che nelle donne, che invece era accompagnata da una copresenza di patologia di tipo alzheimeriano.
Capisco. E voi avete applicato un approccio che permette, con l'acquisizione di un singolo scan di PET fluorotossiglucosio, di analizzare non solo l'attività metabolica cerebrale, come siamo comunemente abituati a pensare, l'utilizzo che ne facciamo nella pratica clinica, ma anche la connettività metabolica nel contesto dell'intero cervello, ma anche di specifiche aree di interesse che insieme sostengono diversi pathways neurotrasmettitoriali, ma anche diversi network cerebrali. Spiegaci come vengono ottenute queste caratteristiche, questi features.
Sì, noi abbiamo analizzato ben 131 immagini cerebrali FDG-PET acquisite su 58 donne con demenza a corpi di Lewy e 73 uomini. Questi soggetti avevano ricevuto una diagnosi di DLB, demenza a corpi di Lewy probabile. Come correttamente detto, la metodica FDG permette di valutare in vivo l'attività metabolica cerebrale, che nelle malattie neurodegenerative, come la demenza a corpi di Lewy, è causata principalmente da un danno sinaptico, a livello sinaptico, dalla morte neurale, e quindi produce questo una drastica riduzione del metabolismo cerebrale rispetto al metabolismo normale sano. Nella demenza a corpi di Lewy questo produce un pattern di ipometabolismo peculiare, prototipico, occipito-parietale, regioni corticali occipito-parietali, che viene utilizzato a supporto della diagnosi di demenza. La connettività cerebrale che abbiamo utilizzato in questo studio rappresenta invece un'analisi multivariata tramite cui è possibile valutare la relazione funzionale, ossia la connettività, tra due o più nodi che fanno parte del connettoma cerebrale. Nel laboratorio della professoressa Perani, in cui mi trovavo durante questo studio, abbiamo ricostruito diversi atlanti basati sulla neuropatologia e anche sulla neurotrasmissione. Questo ci ha permesso di esplorare la connettività connettività, focalizzandoci su aspetti peculiari delle malattie che studiavamo. Nel caso della DLB, della demenza a corpi neri, abbiamo valutato se vi fossero delle differenze tra maschi e femmine che rispecchiassero specifiche vulnerabilità che potessero essere ricondotte a un'alterazione di un sistema neurotrasmettitoriale specifico.
Molto interessante. Un aspetto peculiare dello studio è che, al netto di pattern comuni che si evidenziano nei soggetti con DLP dei due sessi a carico delle aree prevalentemente dopaminergiche e noradrenergiche, voi evidenziate una differenza testo specifica in networks e aree che sono invece più spiccatamente colinergiche, come hai detto. I soggetti di sesso maschile mostrano in questi networks alterazioni più diffuse e una connettività metabolica più destrutturata. Voi come vi spiegate questo dato? Cosa potrebbe suggerire secondo te?
Sì, questo è davvero l'aspetto più sorprendente a mio parere, poiché il pathway che sembra differenziare in termini di alterazione gli uomini dalle donne era il pathway colinergico, in particolare il CH4. Questo specifico pathway deriva dalle proiezioni del nucleo basale di Meynert, la quale degenerazione è stata associata a un maggiore accumulo di corpi levi ed è stata ampiamente associata ad una progressione più maligna dal punto di vista clinico nella DLB e in altre malattie neurodegenerative.
Grazie mille, assolutamente interessante. Infatti in letteratura studi precedenti ci suggeriscono come esista una differenza in termini clinici in pazienti con demenza corpi levi di sesso opposto in diversi core specifici sintomi della patologia, che porta poi spesso i soggetti di sesso femminile ad essere sottodiagnosticati. Questo in parte contribuisce ai dati epidemiologici di cui abbiamo anche parlato prima. In questo senso, tu recentemente hai partecipato ad un lavoro in cui avete confrontato dati di funzionalità nigrostriatale DATSCAN in DLB sia maschi che femmine. In che modo questo dato, secondo te, si può integrare nella vostra ipotesi di lavoro?
Sì, effettivamente questi due studi sono stati fatti in parallelo e i risultati erano completamente in linea, perché questo studio ha mostrato come le donne con DLB mostrassero effettivamente una compromissione del sistema dopaminergico molto simile agli uomini, come d'altronde mostravamo anche noi nel nostro studio di connettività metabolica. In aggiunta, questo studio ha esplorato l'attività dopaminergica fuori dal network canonico nigrostriatale e quello che è emerso è che nelle donne vi fosse una maggiore compromissione extrastriatale nelle donne rispetto che negli uomini. Questo dato supporta ulteriormente la presenza di differenze tra i due gruppi anche a livello dopaminergico e potrebbe essere un ulteriore supporto alla presenza di patologia mista che caratterizza più le donne che gli uomini nella demenza a corpi levi.
Quindi Silvia, il vostro studio supporta l'ipotesi che anche nella demenza a corpi levi, come nel resto del Parkinson, possa esistere un'interazione specifica tra il sesso biologico e i meccanismi neurofisiopatologici di malattia. Un aspetto interessante degli studi che valutano l'effetto del sesso sull'espressione delle malattie neurologiche, direi anche finalmente, è che spesso le divergenze che noi vediamo quotidianamente nei nostri ambulatori in termini clinici e di risposta al trattamento poi presentano un correlato neurale o si esprime da altri biomarkers di malattia. È possibile secondo te traslare questi dati in un contesto di medicina di precisione oppure è possibile pensare di utilizzare questi indici per definire biomarkers di risposta a trattamenti potenzialmente disease-modifying?
Assolutamente sì. La medicina di genere sta senz'altro producendo evidenze a favore di un utilizzo sempre più importante della variabile sesso biologico o genere da tenere in considerazione per lo studio delle malattie neurodegenerative, ma anche a livello operativo come una variabile da tenere in considerazione nei trial clinici e negli approcci di medicina di precisione. Sicuramente quest'articolo ed altri emergenti ci stanno dicendo che tra maschi e femmine ci sono delle sostanziali differenze di espressione dei sintomi che hanno alla base diverse vulnerabilità neurofunzionali. Nella DLP il quadro generale sembrerebbe che i maschi abbiano un esordio più precoce, maggiori allucinazioni visive ed una minore resilienza alla patologia a corpi levi. quindi un maggior accumulo di patologia a livello cerebrale e inoltre i nostri dati nel gruppo, a livello del gruppo che devono essere validati a livello del singolo soggetto, sembrerebbero indicare una maggiore vulnerabilità del sistema colinergico negli uomini rispetto a nelle donne. Questi ultimi, come ho già detto, devono essere ulteriormente supportati da cosa? Da studi post-mortem che valutano i maschi a confronto con le femmine, e da evidenze su traccianti colinergici che sono specifici e che possano confrontare la ridotta captazione negli uomini rispetto alle donne nelle fasi iniziali della malattia. L'aspetto interessante sarà senz'altro capire l'altro lato della medaglia, cioè per quale motivo le donne in questo tipo di malattie, nelle sinucleinopatie a cui fanno parte la demenza Corpi-Levi e il morbo di Parkinson, sono maggiormente protette.
Ringraziamo Silvia Caminiti per aver condiviso con noi questo interessante studio. Grazie a tutti voi per averci seguito. Un saluto da Micoalla Venali, Rosita De Micco e non perdete la prossima puntata di Sale d'Attesa.